come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati ad Era Firenze, storia e storie della città. Sono Laura e con Davide, benvenuto Davide, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Oggi parliamo della presenza dei cimiteri militari e in particolare quello americano, britannico e tedesco nei dintorni di Firenze e rispettivamente sono situati a Tavarnuzze, al Girona e al Girone e sulla Futa. Ora parleremo appunto con Davide Lombardo che ci guiderà in questo viaggio, cercheremo di capire quale può essere, diciamo, l'interesse nel parlare di questo argomento. Vi introduco brevemente Davide. Davide è laureato in storia contemporanea presso l'Università di Pisa e in storia moderna all'Università di Grenoble. Ha conseguito un dottorato in storia e civiltà presso l'Istituto Universitario europeo di Fiesole, ha continuato, diciamo, ad approfondire gli studi all'estero ad Edimburgo, a York e infine a Yale con un corso di postdottorato. Attualmente insegna ad NYU, New York University, a Firenze e presso Kent State. Durante il periodo pandemico ha trascorso più di un anno come visiting professor a Shanghai, sempre per NYU. Tra le numerose pubblicazioni citiamo, diciamo, l'ultima di cui è coautore, co-curatore, giusto? Un volume sul razzismo in Italia nel XX secolo per i tipi di Springer. Allora Davide, diciamo, che interesse ci può essere nel parlare di cimiteri militari? Nel senso, che interesse possono avere dal punto di vista storico, politico e sociale?
Sì, grazie Laura. Dunque, l'interesse dei cimiteri, ovviamente ci possono essere tanti interessi. Uno, solitamente la gente ci finisce, diciamo, se non è un familiare di un caduto, perché ha una passione per la storia militare e spesso per la storia della Seconda Guerra Mondiale, è una cosa abbastanza comune. Non è il mio caso, io, diciamo, il mio interesse è per, diciamo, i luoghi della memoria.
Ecco.
A me interessano i musei, a me interessano i monumenti. Come storico contemporaneo mi interessa molto i siti dove le collettività si raccontano, quindi politica della memoria, luoghi della memoria e il tipo di narrazione che sono contenuti.
Perché sono, diciamo, appunto, ricollegandomi a quello che dici, in realtà però non sono né un monumento,
i cimiteri non
un museo, e quindi ci aprono, diciamo, una finestra in una dimensione un po' diversa.
Esatto, e all'interno delle varie tipologie di siti a memoria, i cimiteri già di per sé e i cimiteri militari ci aprono finestre che sono ancor più multidimensionali, perché al di là di essere siti di narrazione collettiva, sono anche siti dove effettivamente ci sono dei corpi di soldati caduti, e quindi c'è una dimensione che va al di là di quello del monumento, ma c'è una dimensione antropologica di,
esatto,
come si ricordano, come si seppelliscono i morti e il tipo di rituali e di simboli che sono propri di quella dimensione prettamente umana, che è la dimensione del doversi confrontare con la morte. Quindi il cimitero militare come luogo della memoria ha, come dire, un surplus di altre dimensioni che lo rendono particolarmente affascinante, secondo me.
Bene, allora entriamo nel vivo dal cimitero americano, semplicemente perché forse è quello più visivamente noto, perché se uno si fa una scampagnata nel Chianti prende la Chiantigiana e sulla destra c'è questa meravigliosa, perché è molto bello dal punto di vista, diciamo, estetico, c'è questa distesa, no, verde con tutte queste croci uniforme e bianche. Allora, ce ne puoi un po' parlare? Cioè, quando è stato creato, in che momento storico, chi si occupa di... chi decide, diciamo, di quale entità politica o non politica si occupa di istituire un cimitero, eccetera.
Dunque, sì, il cimitero americano sì, è il più visivamente conosciuto ed è sì, non è lungo la Chiantigia, è lungo la Cassia.
Lungo la Cassia, sì.
A proposito, lo specifico perché diciamo parte dell'intenzione di questa chiacchierata è anche invitare tutti
a
farsi una girata esatto. E visitarne almeno due, perché secondo me la possibilità di fare una visita comparativa è veramente estremamente stimolante. Comunque, torniamo al cimitero americano. Il cimitero americano è dunque è uno di due cimiteri. Ecco, questa è una dimensione importante. Diciamo, quando vai a uno di questi siti, sei dentro una rete di siti, ecco, che di cui bisogna avere contezza. Quindi diciamo che uno dei due cimiteri che sono stati creati dagli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'altro è a Nettuno e raccoglie i caduti dalla Sicilia ad Anzio, e quello di Firenze raccoglie i caduti a nord di Roma fino alle Alpi.
Ecco, qui due aree geografiche relative a distribuire, diciamo, geograficamente i soldati.
Il cimitero è stato creato diciamo alla fine degli anni 50 ed è stato aperto nel 61. E raccogliendo i caduti dai vari cimiteri temporanei, che però erano già lì da 15 anni a quel punto, e concentrandoli in questo luogo, nella località Falciani a Tavernuzze, esatto, che è stato donato dai proprietari, è stato concesso ai proprietari in perpetuità. C'è sempre una questione legata al sito, come viene in qualche modo scelto, e lì, nel momento della creazione del cimitero, è stata data la possibilità alle famiglie di scegliere se far tumulare il corpo nel cimitero o portarlo negli Stati Uniti.
Ecco.
E il cimitero raccoglie circa il 40, forse 39% dei caduti. L'altro 60% è stato portato via. E il numero totale sono 4.398. E questo è un pochino la formazione. Il cimitero americano, e questa è una dimensione anche che vorrei sottolineare per un'eventuale visita, è anche memoriale. Nel senso che quando
uno... cosa vuol dire questo?
Questo significa che non è soltanto un luogo di seppellimento, ma ricorda anche i soldati in qualche modo che non ci sono.
Quindi
il ricordo dei soldati che non sono lì, nel senso ci sono i soldati che sono lì e poi ci sono delle tavole che ricordano i soldati dispersi in mare, perché è chiaro che se tu sei su un aereo e l'aereo precipita in mare non ti ritrovano, se sei su una nave e la nave affonda e in molti casi il tuo corpo non si ritrova, stesso se sei un sommergibile e via discorrendo. Quindi ci sono tutta una serie di dispersi, questo può capitare ovviamente anche sulla terra, ma accade più sul mare, che non si trovano i corpi, e quindi ci sono questi nomi e vengono ricordati attorno a queste tavole, che diciamo ulteriori ai 4.400 soldati seppelliti. Diciamo c'è anche un memoriale che sovrasta questa conca dove sono seppelliti i soldati e che ricorda la guerra e onora i soldati, sia quelli ovviamente seppelliti lì, sia quelli dispersi.
Senti, durante appunto una nostra chiacchierata c'era un fatto che mi aveva particolarmente interessato, cioè una delle due iscrizioni presenti sul memoriale, sempre nel cimitero americano, è l'orazione funebre di Pericle. Siamo nella seconda guerra del Peloponneso, quindi prima guerra del Peloponneso, quindi insomma parecchio tempo fa. E, che tipo di scelta è?
È bellissima questa cosa. Nel memoriale, se uno sale verso la sinistra, c'è una cappella multiconfessionale e ci sono queste tavole scritte. Tre di queste tavole, le altre tre sono da testi religiosi, le altre due o tre sono da testi religiosi, tre hanno questo testo da questa orazione funebre di Pericle, che è praticamente l'orazione funebre per eccellenza di guerra, in cui Pericle dice, secondo ovviamente raccontata da Tucidide, e loro sono morti per il nostro modello di vita. E questo è esattamente il discorso un pochino degli americani rispetto ai
per difendere
il nostro modello di vita contro ovviamente il nazismo e il fascismo. Ecco, loro sono morti per questo, e quindi si riprendono e citano questa, anche se non c'è la scritta Tucidide, però la citazione da Tucidide, che è proprio l'ispirazione di questo tipo di atteggiamento.
Bene, facciamo una piccola pausa e ci troviamo tra poco. I was a good kid, I wouldn't do you no harm. I was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I hurt me when he deserted me, but I have forgiven Jesus for all the desire he placed in me, when there's nothing I can do with this desire. I was a good kid through hail and snow. I'd go just to moon you. I carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but suffocation, Wednesday condescension, Thursday is pathetic, by Friday life has killed me, by Friday life has killed me. Love in a loveless world. riprendiamo il nostro discorso con Davide Lombardo. Stiamo parlando dei cimiteri militari a Firenze e dintorni, diciamo. Abbiamo appena parlato del cimitero americano e passiamo ora a un altro luogo. Siamo al Girone ed è il cimitero britannico e del Commonwealth, da non confondere col cimitero degli inglesi, ecco, perché non è un cimitero militare. Parliamone brevemente e magari possiamo pensare alle differenze con o similitudini con quello americano.
Certo, e appunto il cimitero del Commonwealth britannico, intanto è interessante, intanto se si guarda quello americano è stato fatto dalla Stato, è stato costruito dallo Stato che ha combattuto e che è ancora lo stesso, e quindi diciamo siamo in piena continuità.
Esatto.
Già col cimitero britannico diventa una cosa più complicata, perché non c'è uno Stato, è un cimitero imperiale, diciamo così, del Commonwealth, di quando la Gran Bretagna era un impero. Quindi ci abbiamo soldati inglesi, scozzesi, gallesi, e questa è la Gran Bretagna, nordirlandesi ovviamente anche, ma sudafricani, australiani, neozelandesi, canadesi e indiani. Quindi di tutte queste entità statuali che non sono neanche europee e che appartenevano, diciamo così, in vari modi, diciamo, al Commonwealth e all'impero, che poi già l'impero non esiste più, questi stati si sono evoluti e particolarmente i soldati indiani adesso appartengono a due o tre stati in cui l'India imperiale si è divisa. Quindi già questo mostra
complica un po' il
quadro. Le istituzioni che si prendono cura, questo è anche interessante, le istituzioni che si prendono cura sono in questo caso la Commonwealth War Graves Commission, ma anche l'American Battle Commission, e sono tutte istituzioni che sono nate dopo la Prima Guerra Mondiale e che, diciamo, erano lì pronte dopo la Seconda a prendersi, a continuare il lavoro. E quindi, diciamo, già c'è questa differenza quando uno va al cimitero al cimitero britannico, diciamo così, si vede la differenza.
E anche una differenza di tipo religioso, perché ci sono, no,
certo,
immagino.
Certo, tanto perché nel cimitero americano sono tutte croci o stelle di David. Nel cimitero britannico invece ci sono le lapidi che sono rettangolari e tondeggiate, e poi secondo la scelta individuale ci può essere la croce, ci può non essere niente, ci può essere la stella di David. E già questa è una differenza che fa parte appunto della dimensione più complessa del cimitero rispetto al sito a memoria normale. E poi ci sono anche, diciamo, ci sono i caduti messi su due schiere, è molto scenografico, in modo molto più intimo rispetto a quello americano, quello britannico, sta sull'Arno, uno arriva sulla 67 entra, c'è una croce e ci sono una specie di viale che porta sull'Arno, con in fondo un altare, sui due lati ci sono due schiere di tombe, fra l'altro curate molto bene con i fiori,
perché quello americano i fiori invece non ci sono.
I fiori non ci sono, c'è un bellissimo prato, ma i fiori soltanto se ce li porta qualcuno,
certo.
alla singola tomba. E poi invece dietro, da una parte, ci sono i soldati indiani con delle tombe che hanno le iscrizioni in lingua in indiano o con l'alfabeto indiano o con quello arabo. Quindi già una completa differenza. I simboli, i segni i simboli dei corpi militari sono iscritti sulle lapidi, mentre in quello americano non ci sono. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di riferimenti. Non c'è indicata la nazionalità, ma il corpo, devi imparare il corpo in ordine tu capire la nazionalità. Quindi diciamo anche questo, ci sono tutta una serie di elementi estremamente interessanti sul piano di come i soldati vengono ricordati e identificati. Questo è assolutamente interessantissimo.
Senti, e manca quello tedesco, eh? E, ultimo ma non ultimo, anche perché qui insomma la problematica è
più complicata,
è complicata no? Seconda guerra mondiale, c'è il discorso, la tematica della sconfitta tedesca, però una sconfitta che però è anche una vittoria dal punto di vista di una vittoria sopra su un particolare tipo di regime. Ecco, siamo sulla Futa, che ci dice questo cimitero?
E questo è davvero sì, il più complicato, il più difficile ovviamente. È un cimitero molto grande, il più grande in Italia fra i cimiteri militari stranieri, credo 31.000 soldati, creato durante gli anni 60,
quindi
più tardi,
dopo, diciamo.
Più tardi rispetto agli altri, diciamo, sempre dentro questa qui, è per certi versi una storia della guerra fredda, è tutta certo. Guerra fredda qui. E quando diciamo c'è un accordo fra Stato italiano e Repubblica Federale Tedesca dell'Ovest, diciamo così, Repubblica Federale Tedesca, per sistemare questa questione dei cimiteri, quello della Futa raccoglie varie, ovviamente, cimiteri temporanei, e il progetto, ovviamente c'è una questione, come dire, come facciamo a gestire questa memoria, e quella lì è una memoria complicata. Noi siamo fortunati, secondo me, a Firenze ad averci il cimitero della Futa insieme agli altri due, perché il cimitero della Futa è veramente l'anticimitero militare. Il progetto che fu dato a un architetto, Dieter Oesterlen, e un paesaggista, Walter Svosso, è un progetto veramente di anticimitero. Nel senso che Oesterlen, cito, volevo evitare un tipo di monumentalità rimodellata e di pathos eroico falsificato, così come volevo rifuggire un'altra concezione spesso utilizzata, una massa oppressiva e imponente creata attraverso una meccanicistica disposizione di croci in fila ordinate. Quindi lui crea una cosa che cerchi di evitare l'atmosfera militare. In questo è aiutato da il paesaggista Rosso, che lui è sposato con Helga von Hammerstein, che viene da una delle famiglie più antinaziste famose della Germania nazista. Ecco. I due si mettono insieme e creano questo cimitero dove non ci sono croci, dove le lapidi sono appoggiate al terreno, dove non ci sono simboli militari e dove i lotti dei soldati, dove ci sono le lapidi, non sono in schiere, quindi evitando e mantenendo, diciamo così, la forma del terreno,
quindi cercando di evitare anche uno sfruttamento ideologico dal punto di vista del
totalmente, totalmente
come organizzato.
Quindi ed è interessante che il luogo è così particolare che infatti negli anni è diventato il luogo di rappresentazioni teatrali. Ci hanno fatto Eschilo, ci hanno fatto tante rappresentazioni, perché il luogo si presta infatti a diverse interpretazioni.
Proprio perché c'è questo intento, se capisco bene, neutro, cioè di lasciarlo, no? Senza nessun simbolo, quindi più neutro possibile.
Più neutro possibile, anche la scelta di non usare il bianco per le lapidi, ma la pietra serena, quindi il grigio. È veramente un posto, diciamo così, che diciamo per gli italiani, se chi ci ascolta è italiano, il posto italiano che è assolutamente una massa oppressiva imponente, e una monumentalità di pathos. Andate a Vedi Puglia.
Già.
Vedi Puglia, il cimitero fascista della Terza Armata della Prima Guerra Mondiale, è eccezionale nella costruzione di un esercito di morti pronto a marciare col generale in capo in fronte a tutti che guida. È veramente uno veramente è incredibile la monumentalità e la militarizzazione di questi morti. Qui siamo la Futa, per certi versi è l'opposto, ed è questo che è assolutamente affascinante, e appunto per quello dico che farsi un giro fra due o tre è veramente stimolante.
Quindi,
sul piano intellettuale,
il tempo è volato, dobbiamo concludere. La mia domanda è tu da quale inizieresti e quale ce ne devi scegliere due significativi in cui invitare il nostro percorso per avere un'idea più completa?
No, io non
ne sceglieresti.
Io direi che qualsiasi due accoppiati, esatto, danno degli spunti di riflessione molto, molto, molto interessanti, molto diversi, e che vanno seguiti. Quindi inviterei tutti a sceglierseli come si sentono in quella giornata, esatto, lì, e andare a visitarli, e poi visitare il terzo un'altra volta e cominciare a pensarci.
Grazie Davide.
Prego, grazie a voi.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.